Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti da Claudio
e da Anna. Ave Maria.
Ave Maria. Ecco, noi siamo in partenza per tornare nella nostra Italia strapazzata. E vabbè, siamo stati qua 8 giorni a Fatima a fare gli esercizi spirituali che sono stati, sapete, dove abbonda il peccato sovrabbonda la grazia, per cui con questa parola dovrei spiegarvi anche come sono stati importanti questi esercizi, proprio perché, visto e considerato che sta abbondando il peccato e cresce con un lievito diabolico, chiaramente il Signore, la Madonna, la Madre della Divina Grazia, vero, ci ha dato gli antidoti, ci ha fornito tutto quello che serve per avere le idee chiare, per combattere la santa battaglia contro il male, ecco, senza farsi o senza farci ipnotizzare da discorsi roboanti. Allora, la Madonna, quante cose, vero, quante cose è venuta a dirci, sì, non ha parlato molto, ma il problema è che ha detto tutto e non abbiamo fatto quasi niente. Allora, non so se voi ricordate, 2 domeniche fa, c'era il Santo Vangelo che diceva: in quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se uno mi ama, osserva la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva la mia parola, e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Ora, già queste parole che sono state lette 2 domeniche fa, e naturalmente chi è andato a messa le ha sentite, però il problema sarebbe sapere se sono state capite, che qui praticamente si gioca anche la nostra vita spirituale, che deve essere fatta di amore, poiché Dio è carità ed essendo carità dobbiamo amarlo, e tant'è vero che il comandamento lo prevede, vero? Dice: ama il tuo Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, sopra ogni cosa. Bene, per cui, poi saremo giudicati sulla carità, quello è interessante, no? Quando saremo davanti al Signore, dice: mi hai amato con tutto il cuore, l'anima, la mente, il prossimo, eccetera, e il prossimo tuo come te stesso. E lì cominciano i guai. Ma io credevo, ma io pensavo, ma mi hanno detto, quello che dicono gli altri conta niente, quello che ti ho detto io che contava. Tu sto Vangelo, se sei andato a messa per 50-60 anni, l'hai sentito almeno, diciamo, almeno 30 volte, e forse più. Però non ti sei neanche preoccupato di interrogarti e dire: ma dunque, se uno mi ama, osserva la mia parola. Osservare la parola vuol dire metterla in pratica. E se io l'avessi messa in pratica, anche il Padre lo amerà, dice, e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Per cui tu pensano essere dimora della Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo. È chiaro che se tu fossi stato dimora della Santissima Trinità, come minimo saresti un beato, come massimo un santo, ma comunque se non fai quanto il Signore ti ha chiesto, questo non avviene. E poiché noi uomini sulla faccia della terra non abbiamo la piena consapevolezza delle nostre colpe, per tant'è vero che pochi si confessano, ma poi non sono neanche capaci di confessarsi perché vanno a parlare col sacerdote, a dire qualcosa, ma praticamente non tanto a pentirsi e dolersi delle proprie mancanze, si va perché tutto sommato, insomma, una confessione, prendi la soluzione e mi pare di sentirmi meglio. No, guarda, tu ti sentiresti meglio se tu fossi dimora della Santissima Trinità. Siccome non ti senti bene, cioè non puoi vivere in quello stato che dovresti vivere, siate santi, siate perfetti, e allora diciamo che ti lamenti di questo, di quello, di quell'altro, del mondo, eccetera, eccetera, no? Chi non mi ama non osserva le mie parole, e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Per cui noi, non mettendo in pratica quello che il Signore ci comanda, vero? Ci ribelliamo in pratica, senza volerlo fare, ma diciamo di fatto lo facciamo, alla Santissima Trinità, per cui Padre, Figlio e Spirito Santo. Se io penso che qui l'angelo, però quando invocava lo Spirito Santo qui a Fatima, ecco, si prostrava con la faccia per terra, per cui in cielo tutti adorano il Signore anche con questa postura, perché considerano la Santissima Trinità, vero, il bene infinito eterno, il nostro eterno bene, il nostro eterno amore, per cui si prostrano anche in atto di adorazione, ma in atto anche di gratitudine, perché ci ha resi degni, in qualche modo, di poterlo adorare per tutta l'eternità. Allora, vedete che, diciamo, questa lettura, se venisse spiegata bene in chiesa, forse qualcuno andrebbe anche a confessarsi, ma noi, come dico, siamo qui a Fatima e abbiamo un problema, che perché sono partito da questo brano evangelico, perché la Madonna praticamente è apparsa qui, ma mica perché ha voluto fare una gita sulla faccia della terra e venire a parlare con tre pastorelli analfabeti, dice, ma perché non è stata in paradiso, no? Perché mamma, perché è stata mandata da Dio, tant'è vero che dice Dio vuole stabilire nel mondo la devozione al mio cuore immacolato, pertanto anche lei è stata mandata come prima discepola, diremo così, perché Gesù lo disse ai suoi discepoli, ma la Madonna è venuta a dire ciò che il Padre, Figlio e Spirito Santo vogliono che noi facciamo. Ecco, chi disprezza voi, non disprezza voi, ma disprezza colui che vi ha mandato. Ora, noi che stiamo andando verso derive protestanti, luterane, i quali non apprezzano la Madonna, anzi la disprezzano, perché mentre noi nella Santa Chiesa abbiamo i dogmi di Maria Santissima Immacolata, di Maria Santissima Assunta in Cielo, di Maria Santissima Madre della Chiesa e tutti, ecco, Regina del Cielo e della Terra, loro praticamente niente di tutto ciò, per cui noi la apprezziamo, loro la disprezzano, adesso qualcuno vorrebbe farci intendere che bisognerebbe che cominciassimo a disprezzarla anche noi, insomma, in qualche modo per andare d'accordo con loro, ma questo è un discorso diabolico, perché io non vado d'accordo con loro per non andare d'accordo con Dio, perché ho il comando di andare d'accordo con Dio, e poi con la luce e con la forza di Dio posso pregare per la conversione di quelli che queste cose non le apprezzano, ma io non posso diventare protestante per far piacere a loro, no? E non faccio piacere neanche a Dio, perché in pratica disprezzerei tutto ciò che è stato invece apprezzato dalla Chiesa negli anni, nei secoli. Ecco, per cui è venuta a dire queste cose. Ma, dice, il mio cuore immacolato sarà il vostro sicuro rifugio? Pensa un po'. Allora, sicuro rifugio, dice la Madonna, è via d'amore che vi conduce a Dio. Le derive protestanti, che vengono predicate anche da certi personaggi considerati importanti, dicono che la via d'amore per raggiungere Dio è quella di uscire dal cuore immacolato e non farci condurre da lei, ma farci condurre da Martin Lutero, no? Ma vi rendete conto? È che la gente è distratta, va a messa, timbra il cartellino, va fuori, non sa manco quello, non comprende in che stato stiamo vivendo noi. Una cosa terribile. Ma, come dicevo, non abbiamo la consapevolezza, siamo troppo distratti, siamo ipnotizzati dalla TV, dai giornali, dai politici, ma siamo ipnotizzati. Tu le cose le puoi anche dire, la gente ti guarda, però mentre ti guarda tu capisci che non capiscono. Fanno così fatica ad arrivare a capire quello che stiamo dicendo adesso, che gli pare che sia aramaico, cinese, non lo so, un linguaggio incomprensibile, perché ormai geneticamente modificati tendono, ecco, non capiscono più il gene della verità, no? Capiscono il gene della propaganda, dello slogan, e delle false, e di ciò che non è verità. In verità vi dico. Ora, dico, l'uomo non è consapevole, ma non perché non lo può essere. Lo sarebbe se pregasse di più, se meditasse di più la parola di Dio, la verità. Allora, quando sentirebbe dire una parola sbagliata, dice: no, mi dispiace. Vi ricordate il diavolo quando ha tentato Gesù nel deserto? E Gesù rispondeva: no, sta scritto. No, sta scritto. No, sta scritto. A un certo momento, dice, allora buttati dal pinnacolo, perché sta scritto, vedi, usa anche lui la parola di Dio, perché sta scritto che verranno gli angeli a sostenerti. Sta scritto: non tentare il Signore Dio tuo, e noi lo stiamo tentando, il Signore Dio nostro, perché gli cambiamo le parole in bocca, stiamo tentando Dio. Non abbiamo ascoltato il Padre, né il Figlio, né lo Spirito Santo, e neanche la Madre di Dio, per cui non è un profeta che parla, non è un santo, non è un apostolo, è la regina dei profeti, è la Madre di Dio, è la regina degli apostoli. Cioè, non abbiamo disprezzato solo i santi che sono venuti sulla terra, ma addirittura abbiamo disprezzato la regina di tutti questi sante creature, degli angeli. Allora è chiaro che tu, dopo un corso di esercizi spirituali, diciamo che ti viene da morire, no? Perché dici, ma, cioè, queste sono riflessioni mie personali, sapete, non è che sono state predicate queste cose che vi dico, ma io traggo le conclusioni. E dopo aver meditato profondamente tutto ciò che la Madonna è venuta a dire, traggo delle conclusioni, che sono queste a cui vi rendo partecipi. Allora, vedete un po'. Dico, l'uomo non è consapevole perché non è neanche interessato a sapere la verità, gli basta così, pensa che sia un optional la religione, e non è cosciente che, diciamo, i peccati costano, sono costati il sangue di Cristo, sono costati le spade che hanno trafitto l'anima della Madonna, sono costate i martiri di tutti i tempi, sono costati il sangue di Padre Pio, costano i peccati, no? i santi ne sono coscienti. Adesso la prova, vedete qual è. Che i santi che ne sono coscienti pregano molto e fanno penitenza e sacrifici, mentre coloro che non sono coscienti, per cui siamo degli incoscienti, pensano che con sta parola misericordia si è risolto tutto. Allora, se andiamo in purgatorio, lì scopriamo che invece le anime del purgatorio sono molto coscienti di quello che stanno pagando. Non sono solo coscienti, ma patiscono e sanno che è giusto. I santi invece l'hanno capito sulla terra, per cui dicono: io voglio andare in paradiso dritto. Scusate perché ogni tanto mi vengono queste cose qua, si vede al momento giusto. Beh, tanto fra poco leggerà Anna la prima lettura, però prima volevo dirvi queste cose qua che mi sembrano molto importanti, molto vitali. Qui Anna, a te la parola.
Troppo vitali, sì, eccomi. Allora, le passioni sregolate ci rendono schiavi di noi stessi, del mondo e del demonio. È quanto insegna San Giacomo in questo brano della sua lettera. Il peccatore ostinato non può illudersi di ricevere grazie dal Signore, perché Dio resiste ai superbi. Solo l'umile ottiene quanto chiede. Mettiamo dunque in pratica i sapienti consigli dell'Apostolo. Sottomettiamoci a Dio e resistiamo con fermezza alle pressanti insidie del maligno. Non esitiamo poi a presentare al cospetto dell'Onnipotente i nostri buoni propositi e le nostre aspirazioni, certi di non restare delusi. Dalla lettera di San Giacomo Apostolo, fratelli miei, da dove vengono le guerre, le liti che sono in mezzo a voi? Non vengono forse dalle vostre passioni che fanno guerra nelle vostre membra? Siete pieni di desideri e non riuscite a possedere. Uccidete. Siete invidiosi e non riuscite a ottenere. Combattete e fate guerra. Non avete perché non chiedete. Chiedete e non ottenete perché chiedete male, per soddisfare cioè le vostre passioni. Gente infedele, non sapete che l'amore per il mondo è nemico di Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. O forse pensate che invano la scrittura dichiari: fino alla gelosia ci ama lo Spirito che gli ha fatto abitare in noi. Anzi, ci concede la grazia più grande. Per questo dice: Dio resiste ai superbi, agli umili invece dà la sua grazia. Sottomettetevi dunque a Dio, resistete al diavolo, ed egli fuggirà lontano da voi. Avvicinatevi a Dio, ed egli si avvicinerà a voi. Peccatori, purificate le vostre mani. Uomini dall'animo indeciso, santificate i vostri cuori. Riconoscete la vostra miseria. Fate lutto e piangete. Le vostre risa si cambino in lutto e la vostra allegria in tristezza. Umiliatevi davanti al Signore ed egli vi esalterà.
Che bella lettura. Gente infedele. San Giacomo ce le ha cantate. Queste qui non è che sono dirette a qualcun altro, sono dirette a noi, perché oggi le leggiamo e sono dirette a noi. Prima vi ho parlato del Purgatorio perché ieri era la Madonna del Carmelo e difatti lei ha promesso anche che chi si farà imporre lo scapolare e reciterà ogni giorno le preghiere, vivrà in modo cristiano naturalmente, non può mica fare lo scellerato e pensare che con lo scapolare risolve il problema. Dice che il primo sabato del mese lo porta, in paradiso, no? Pensate quanti doni, no? Vabbè, comunque vediamo un po' questa lettura che è terribile per chi ha intenzione di intenderla. Allora, fratelli miei, per cui ci chiama fratelli, da dove vengono le guerre e le liti che sono in mezzo a voi? Le guerre e le liti sono in mezzo a noi. Pensate che coloro che ci governano mostrano di non andare neanche d'accordo tra di loro, per cui litigano sia nel campo, diremo così, laico, sia nel campo religioso, perché qui, ragazzi miei, non si scherza, ci sono problemi non indifferenti, vedete, anche presso coloro che ci governano, non sono mica tutti d'accordo su quello che ci viene proposto, proprio perché, succede questo, non vengono forse dalle vostre passioni che fanno guerra nelle vostre membra? Allora, diciamo che il Signore fa, abbiamo sentito in fondo, dice, il Signore fa grazia agli umili ma resiste ai superbi. Allora, quando uno perde l'umiltà, comincia a far guerra, tant'è vero che Lucifero perdette l'umiltà e iniziò la guerra, vero? E San Michele lo scaraventò sulla faccia della terra, per cui poveri noi l'abbiamo qua. Allora, siete pieni di desideri e non riuscite a possedere, uccidete, siete invidiosi e non riuscite a ottenere, combattete e fate guerra. E le guerre, vedete che sono continuamente guerra, 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 ma fossero soltanto quelle che si fanno a suon di cannonate, di bombardamenti, le guerre in famiglia tra due sposi che praticamente si fanno guerra davanti a Gesù Cristo, il sacramento, c'è Gesù in mezzo a loro due, pensa che bello, cioè che bello per dire che cosa terribile, davanti a Gesù Cristo, due che si sono giurati amore, si fanno guerra, un giorno sì, un giorno no, c'è qualcuno che ammazza sua moglie, c'è qualche moglie che ammazza suo marito, ma vi rendete conto? Poi la guerra c'è tra i figli e i genitori, tra i genitori e i figli, allora sono i figli che ammazzano i genitori. Quante guerre, dico, prima di andare a vedere le guerre che sono oltre, oltre il mare, oltre l'oceano, ma dico, pensate alle guerre, ma le guerre che sono dentro di noi. Dentro di noi c'è una guerra tra l'anima che vuole le cose sante e il corpo che non gliene importa niente e ha desideri animali, e l'anima poverina deve gemere per questo, per questa carne imperante che è fatta di terra, fatta di fango. Se fossimo umili diremmo, Signore, non sia mai che questo verme di terra che sono io si ribelli al suo creatore, al suo salvatore, io, verme di terra. Però tu, sto discorso non lo fai, dice, beh, insomma, dai, con tutte le creme che mi metto, con tutte le cose che mi faccio, tutte le docce così, vabbè, profumato, tu mi dici che sono un verme, ci tengo così tanto all'aspetto esteriore, ma come faccio a dire che sono un verme, no? Vabbè, sto attento, quando la tua anima si separerà dal tuo corpo, avrà la prova che tu non sei un verme, sei un sacco di vermi, che vedrai brulicare i vermi nel tuo corpo, che faceva da padrone nella tua vita e tu cercavi le passioni. Cerchiamo tutto ciò che fa guerra a Dio. Ora, non avete perché non chiedete, chiedete e non ottenete perché chiedete male per soddisfare, cioè, le vostre passioni. Praticamente il Signore dice chiedete ed otterrete. Allora, se tu dici io sono verme di terra, miserabile creatura, sono infestato per tutta la pubblicità che si fa di questo mondo e mi faccio trascinare dal mondo, Signore, se tu vuoi puoi guarirmi, perché quando si tratta di seguire te sono storpio, quando si tratta di seguire il mondo e il principe di questo mondo sono un atleta olimpionico nella corsa a seguire il pensiero del mondo e il pensiero del nemico della nostra salvezza, pensa un po'. Storpio, paralitico o atleta, ma è possibile? È una contraddizione? Sì, ma è così. Allora, se di notte devo fare i peccati, sono un atleta. Se di notte devo star sveglio a pregare, vegliare per la mia conversione, no, ma sai, domani devo andare a lavorare, io non è che posso fare queste cose. Poi sono stanco perché oggi ho avuto una giornata un po' particolare, però se c'è da fare qualche cosa che piace alle mie membra, io sono anche disponibile, insomma non è che mi rifiuto. Gente infedele, guardate, questa è parola di Dio, gente infedele, non diciamo, cioè pensa un po', se quando andiamo a messa il parroco dicesse, non dicesse cari fedeli, perché una volta si diceva così, adesso si dice fratelli, sorelle, ma pensate se invece cambiasse tono, dicesse gente infedele, sono 50 anni che venite in questa parrocchia, ma io non vedo le aureole sulle vostre teste, perché vivete trascinati dalle passioni, non venite a confessarvi, ecco, saltate le messe, non venite a pregare, non mostrate di amare Dio con tutto il cuore, l'anima e la mente. Tu immagina il parroco facesse, Anna, ma te le immagini? Anna, bomba, una bomba. No, perché la gente comincerebbe a guardarsi e dire, mamma mia, o il parroco è diventato matto, oppure, diciamo, lui ha ragione, noi abbiamo torto, ma è impossibile che abbia ragione lui e che abbiamo torto noi. Sarà lui che è matto, noi siamo a posto, abbiamo la testa che funziona. Però San Giacomo la cantate, gente infedele, dice, adesso noi siamo qua che ascoltiamo Radio Buon Consiglio, ognuno si prenda quello che gli pare giusto prendersi, non dite che siamo fedeli. Talvolta lo siamo altalenando. Non sapete che l'amore per il mondo è nemico di Dio? Pensa un po' il parroco. Non sapete che l'amore per il mondo è nemico di Dio? Mamma mia, oh, proprio. Ma sai, secondo me è esaurito. Ma cosa sta dicendo il parroco? Ma se siamo arrivati fino a qua e ci hanno detto che siamo tutti bravi, ci hanno detto che siamo anche fedeli, questo qua comincia a dire che noi siamo infedeli, che l'amore per il mondo è nemico di Dio, e siete tutti alla moda, venite vestiti alla moda, guardate tutto ciò che il mondo vi propone e non sapete neanche cosa vi ha detto il nostro Signore. E all'inizio ho iniziato dicendo: se uno mi ama, ascolta la mia parola. Ma tu la conosci la parola? Ma la capisci la parola? Gente infedele, non sapete che l'amore per il mondo è nemico di Dio? Adesso tu dimmi chi non ama il mondo. I nostri grandi nemici sono il mondo, la carne e il demonio, ma soprattutto il nostro io, il nostro orgoglio. Quindi chi ama queste cose è nemico di Dio. Adesso tu tirami fuori quelli che amano Dio, allora, visto e considerato, no? Beh, ma sai, il Signore capisce. Allora, so che il Signore capisce, sei tu che non capisci, no? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Si è spiegato bene? Voi volete essere... tu vedi, oggigiorno la gente viene a messa, sì, cioè, anche perché, insomma, tutto sommato potrebbe far bene, eh? Poi facciamo la comunione senza fede, perché non facciamo manco ringraziamento, e qui, diciamo, siamo nemici di Dio credendo di essere amici. Cioè, il Signore ci ha detto: ama il tuo Dio con tutto il cuore. San Giacomo ci dice che siamo nemici, altro che amore, siamo nemici dell'amore. O forse pensate che invano la scrittura dichiari: fino alla gelosia ci ama lo spirito che egli ha fatto abitare in noi? Dio è geloso, qui ci ama ed è geloso di noi. Siccome ci ha pagati a caro prezzo, ha il diritto di essere geloso. Dice: io l'ho creato, l'ho pagato e questo ancora non mi dà retta. Io sono geloso delle mie creature, perché le amo. E quando vedo che qualcuno me le porta via, io sono geloso del... Pensa un po'. Allora, dice, la moglie è gelosa del marito, il marito è geloso della moglie, ma dico, ma nostro Signore può essere geloso di noi? È scritto così: fino alla gelosia ci ama lo spirito che gli ha fatto abitare in noi. Anzi, ci concede la grazia più grande. Per questo dice: Dio resiste ai superbi. È per quello che siamo conciati così. Dopo 100 anni che la Madonna è apparsa, non abbiamo ancora fatto nulla, o poco, qui siamo superbi. Non diamo retta alla Madre di Dio, non diamo retta a colui che l'ha mandata. Resiste ai superbi. Agli umili invece fa la sua grazia. Tant'è vero che è apparsa a 3 umili bambini, ignoranti, secondo il mondo, perché erano analfabeti, pastorelli. Ma dovete sapere che questi pastorelli, in 2 anni di vita, hanno raggiunto le più alte vette della mistica. Andiamo a vedere i superbi, che vette hanno raggiunto di superbia. Non di grazia. Resiste ai superbi, presuntuosi, ma fa grazia agli umili. E difatti la Madonna, per esempio, che dice: sono la serva del Signore, avvenga in me quanto hai detto. Allora, la serva è diventata regina. Colui che voleva fare Dio, Lucifero, è finito all'inferno. Ma dico, servono altri esempi? Vogliamo fare la stessa fine noi? Allora, il Signore fa grazia agli umili, che quando Dio parla, ascoltano. La Madonna ha parlato con i pastorelli e ha chiesto loro se erano disposti ad offrirsi per salvare le anime. E loro hanno detto subito sì, lo vogliamo, subito. Cioè, come... Cioè, a somiglianza della Madonna, proprio non ha mica fatto tanti discorsi, dire: ma devo chiedere alla mamma, adesso vado dal parroco. No, sì, lo vogliamo, subito. Qui passano gli anni, non abbiamo ancora detto il nostro sì. Pensate un po'. Il Signore dice: siate irreprensibili. Sapete cosa vuol dire irreprensibili? Vuol dire che uno non riesce a prenderti. Ma sapete chi è irreprensibile? È il santo, è l'unto, I lottatori, per chi non lo sapesse, si ungono tutto il corpo perché mentre l'avversario vuole agguantarti, ti scappa dalle mani perché è unto. Siate irreprensibili, noi quando abbiamo fatto la cresima, cioè prima il battesimo, siamo stati unti e siamo stati invitati ad essere irreprensibili rispondendo e corrispondendo alla grazia di Dio, all'azione dello Spirito Santo che invece l'abbiamo contristato con la nostra vita. Allora, sottomettetevi dunque a Dio, resistete al diavolo ed egli fuggirà lontano da voi. Ma quello non fugge proprio. Pensa che al termine della messa pregavamo la preghiera di San Michele Arcangelo, per non dar fastidio al diavolo l'abbiamo tolta, pensa un po', mamma mia. Abbiamo tolto la Salve Regina, così anche i protestanti sono più contenti, no? Ma ditemi voi se siamo umili, sfidiamo Dio. Avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà a voi. Cioè, se ci allontaniamo, chiaramente lui si allontana da noi. Peccatori, purificate le vostre mani, uomini dall'animo indeciso, santificate i vostri cuori. Riconoscete la vostra miseria, fate lutto e piangete. Beati quelli che piangono i propri peccati, i peccati dei propri fratelli. Gesù Cristo ha pianto su Gerusalemme, la Madonna è venuta a piangere anche sulla faccia della terra, alla Salette e non solo, sono lacrime di sangue anche. Riconoscete la vostra miseria, ma te puoi immaginarti, hanno inventato che non serve neanche. Cioè, praticamente addirittura basta che uno si inginocchi e già a posto, non serve neanche che dica i suoi peccati, ma vi rendete conto? Questo è luteranesimo puro, loro non si confessano, dicono io mi confesso con Dio. Allora, uomini dall'anima, santificate i vostri cuori. Siccome dobbiamo amare Dio con tutto il cuore, con un cuore, diciamo, conciato com'è, pieno di buchi e di vermi, non si può amare Dio in quel modo lì. Santificate i vostri cuori. Bisogna buttare fuori tutto. Tant'è vero che l'atto di dolore che fai fatica a trovare qualcuno che te lo fa dire, dice, mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore. Sai perché devi dire con tutto il cuore? Perché dovevi amare Dio con tutto il cuore. E siccome non l'hai fatto, devi pentirti con tutto il cuore. È logico, ma quella logica dei santi e della tradizione oggi non è più logico. È logico per quelli che vogliono distruggere queste cose. Riconoscete la vostra miseria, fate lutto e piangete. Le vostre risa, le vostre sghignazzate si cambino in lutto e la vostra allegria in tristezza. Pensa un po', chiesa di Dio, popolo in festa, ma in questo stato non si può cantare, bisogna cantare questo qua. Le vostre risa si cambino in lutto e la vostra allegria in tristezza. Cantiamo il miserere. Sarebbe istruttivo, non solo, ma se noi dicessimo, Signore, abbi pietà di noi, perché siamo peccatori, impariamo dai niniviti, si sono pentiti, hanno fatto penitenza, a noi siamo allegri, non abbiamo motivo di piangere i nostri peccati e di fare lutto. Umiliatevi davanti al Signore ed Egli vi esalterà. Cioè, se ti umili sarai esaltato, sarai, ti farai santo se dirai questo verme all'ardire di rivolgersi a te, o Signore. Sate l'angelo con la faccia per terra, no? Il verme sta con la faccia per terra, anche lui E così, Anna, guarda te che strana coincidenza.
Davvero.
Dico, beh, questa lettura ci voleva proprio, non l'abbiamo mica cercata noi.
È spaventoso vedere proprio la realtà nella quale si vive, bisogna cantare, godersi la vita, non c'è ragione di essere tristi, cioè questo ti dice il mondo oggi, ti proclama con tanta enfasi, ma è spaventoso veramente, guarda, non trovo un termine più adatto se consideriamo il mondo, cioè cose che propone e non sciocchi.
Adesso io chiederei una pausa musicale, naturalmente.
Certo.
Se la regia potesse trovare proprio il canto della Deus, cioè Dio a Fatima, c'è il canto finale, no? Quello che si canta il giorno in cui si parte, no? Ma anche il giorno 13, quello ci starebbe bene, perché qui praticamente ci guardiamo in faccia l'un l'altro
e si piange
con ste valigie
e quei lacrimoni anche, sì,
ma dico, le valigie piene di lacrime dovrebbero essere, no?
Sì.
Dobbiamo tornare a casa e sentire di tutto e di più.
Pensa che ieri, scusa, ti interrompo, ho sentito che nell'antichità si celebrava proprio una santa messa per chiedere il dono delle lacrime, non lo sapevo. C'era questa realtà nella Chiesa antica, pensa un po'.
Ma sì,
ma guarda.
Beati quelli che piangono i propri peccati, quelli dei propri fratelli, meritano una messa per chiedere il dono delle lacrime.
Veramente.
Non siamo neanche capaci di piangere.
È vero.
Magari, tuttavia, le ragazze che piangono perché magari il fidanzato che gli faceva fare i peccati l'ha lasciato, e dovrebbero ridere e dire: meno male, mi sono liberata da questo oppressore, è vero, che mi faceva offendere Dio, cioè mi provocava, mi strapazzava, no? Invece no, piangono perché colui che le teneva schiave, o il contrario, diciamo, si sono lasciati. Meno male, dovremmo ridere, ma dire: meno male, Signore. Pensa un po', qualche tempo fa, forse sarà anche qualche 6 mesi fa, ero in un santuario, ma forse l'ho raccontata, e c'è una bella statua della Madonna con Gesù bambino, e la gente va a pregare per ottenere le grazie, no? E poi però lì vicino c'è un libro dove si scrive il proprio pensiero, insomma. Allora, diciamo che per me è stato difficile non dico scoppiare in una risata, ma c'era scritto: Madonna mia, ti ringrazio perché mi hai aiutato a lasciare quella ciofeca di un nome della fidanzata, la ciofeca. Ma dico, robe da matti.
Ma simpaticissimo, vedi, però ti sei reso conto, ho potuto ringraziare la Madonna, benedetto il cielo.
Sì, è andato a ringraziare la Madonna che l'ha aiutata a lasciare quella ciofeca. Mamma mia, dico, poi che termine, no?
Pensateci, fanciulle, pensateci.
Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Beh, allora, noi chiediamo questa pausa musicale, ecco, poi riprendiamo le nostre meditazioni lacrimose, ci tocca tornare a casa, però, difatti, nella traduzione in italiano, questo canto della Deus, della Dio a Fatima, dice, c'è un passaggio dove dice: è un grido di dolore il dover tornare a casa, tradotto in italiano, un grido di dolore, pensa un po'. Meno male, se la Madonna ci mette questi sentimenti, il grido di dolore. Bene, allora, tra qualche istante, ecco, non possiamo ricevere le telefonate perché sono lungi, ecco, non è possibile, per cui portate pazienza. Magari ci sentiamo venerdì, se c'è qualcuno venerdì, che ha qualcosa da dire, poi lo dirà venerdì. A tra poco allora, Ave Maria. Bene, riprendiamo la nostra meditazione, siamo qua attorniati dalle valigie, tra poco dobbiamo montare sul pullman e partire alla volta dell'Italia, l'Italia che doveva essere la culla del cristianesimo, che dovrebbe essere luce per le nazioni, dire guardate l'Italia, invece ragazzi miei, c'è poco da imparare qua. Ci toccherà andare in Africa per imparare qualcosa. Allora, Anna, noi abbiamo anche il bel salmo, diciamo qualche parolina, magari possiamo.
Certo, grazie, ci vuole. Affida al Signore il tuo peso ed egli ti sosterrà. Chi mi darà ali come di colomba, per volare e trovare riposo? Ecco, errando fuggirei lontano, abiterei nel deserto, in fretta raggiungerei un riparo dalla furia del vento, dalla bufera. Disperdili, Signore, confondi le loro lingue. Ho visto nella città violenza e discordia. Giorno e notte fanno la ronda sulle sue mura. Affida al Signore il tuo peso, ed egli ti sosterrà. Mai permetterà che il giusto vacilli.
Allora, pensa che bello. Difatti, dice, affida al Signore il tuo peso, ed egli ti sosterrà. Ora, chi vuol seguire me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Diciamo che lungo la Via Crucis c'era anche la Madonna, c'erano le Pie Donne, c'era Giovanni. C'erano coloro che amavano il Signore, addirittura per mostrare come sia importante anche per l'uomo collaborare con il Signore, c'è stato di mezzo anche un certo Simone di Cirene, che all'inizio dice, ma cosa c'entro io con sta croce qua? No, poi l'ha presa e è stato investito dalla grazia, non voleva più mollarla sta croce, perché gli pareva, cioè sta croce, il mio carico è leggero, il mio carico è dolce, è vero? Gustava, padre Pio ha chiesto, padre, ma ci dia un po' delle sue sofferenze, perché no, lei praticamente è tutta una piaga, no, mai, dice, sono l'egoista del dolore. Se l'uomo capisse il valore della sofferenza, vorrebbero tutti patire, se l'uomo comprendesse il valore della sofferenza. Dice che lui l'ha capita e dice no, dice non la do a nessuno, dice perché io con la sofferenza io salvo le anime, santifico me stesso e do gloria a Dio. Qui vedete, il Signore non solo ti dà, ti sostiene per questo peso, ma addirittura te lo rende leggero, e tu quando poi ti viene tolto il peso, se sei passato attraverso certe sofferenze, poi ti viene tolto, poi stai male, perché ti pare che ti abbiano tolto qualcosa, ti sembra di non essere più utile a nessuno, perché non hai più niente da soffrire. Allora, chi mi darà ali da colomba per volare e trovare riposo? Siate semplici come le colombe. Le colombe hanno le ali e quando si trovano in mezzo ai pericoli, le colombe con 4 battiti d'ala vanno al sicuro. Bisogna volare verso Dio, bisogna pregare, le ali della preghiera, della fede, della speranza. Ecco, errando fuggirei lontano, abiterei nel deserto, qua il deserto non c'è, però ad esempio io non vedo l'ora sempre di andare nei boschi, nel deserto verde. Fuggirei lontano, abiterei in mezzo ai boschi, proprio perché quando mi trovo a parlare con le persone che gli spieghi le cose non riescono a capirle. Vedi che ciò che è giusto gli pare sbagliato, qui ti guardano come se tu fossi un pazzo a dire certe cose. Qui fuggirei lontano, abiterei nel deserto, in fretta raggiungerei un riparo, mi trovo bene in mezzo ai boschi. Dalla furia del vento, dell'errore e della bufera, la bufera che è scatenata in questo tempo e si scatenerà ancora di più. Però infine il mio cuore immacolato trionferà, ma intanto c'è vento e bufera, la barca di Pietro è piena di acqua, sono preoccupati tutti. E il Signore sembra che dorma, però quando si alzerà in piedi dirà basta, comanderà alla furia del vento e alla bufera, raggiungerò il riparo in colui che ha il potere di placare il vento e la bufera. Disperdili, Signore, confondi le loro lingue, ho visto nella città violenza e discordia, giorno e notte fanno la ronda sulle loro mura, sulle sue mura. Pensa un po'. Noi stiamo cercando di eleggere in qualche città qualche sindaco, ma Gesù Cristo deve fare il sindaco, deve essere lui la nostra legge. Invece no, noi siamo un popolo laico, per cui queste cose non si fanno, se le volete le fate in chiesa e se dovete parlare non parlate male delle nostre leggi anticristo, perché noi siamo laici. Violenza e discordia, giorno e notte fanno la ronda sulle sue mura i diavoli. Difatti, così era la visione anche di Sant'Antonio Abate, no? I diavoli sulle mura. Affida al Signore il tuo peso ed egli ti sosterrà, mai permetterà che il giusto vacilli. Cioè, il Signore, se ti dà un peso, ti dà anche la forza, però devi pregare anche per ottenerla, devi umiliarti davanti a Dio, dice il Signore. Con il tuo aiuto posso, tutto posso in colui che mi dà forza, ma senza il tuo aiuto io vacillo, io cado a terra. Ti prego, Signore, non lo permettere, a gloria tua. Ecco, Anna, parti con il Vangelo perché...
Eccomi, sì. Perfetto. Allora, il passo evangelico ci mostra uno stridente contrasto tra l'insegnamento di Gesù e la condotta dei discepoli. Egli parla loro di persecuzione, mentre essi strada facendo discutono tra di loro su chi sia il più grande. Non siamo forse anche noi come i discepoli, di cui tanto ci meravigliamo? Non è forse vero che spesso e volentieri pratichiamo le virtù più per acquistare una buona reputazione e per essere lodati che per vero amore verso Dio? Se vogliamo essere dunque prediletti dal Signore, dobbiamo imparare ad avere un basso concetto di noi stessi e a servire il prossimo con umiltà e semplicità, senza doppiezze, come i bambini. Dal Vangelo secondo San Marco. In quel tempo Gesù e i suoi discepoli attraversavano la Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo sapesse. Insegnava infatti ai suoi discepoli e diceva loro: il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno, ma una volta ucciso, dopo 3 giorni risorgerà. Essi però non capivano queste parole e avevano timore di interrogarlo. Giunsero a Cafarnao. Quando fu in casa, chiese loro: di che cosa stavate discutendo per la strada? Ed essi tacevano. Per la strada, infatti, avevano discusso tra loro chi fosse più grande. Sedutosi, chiamò i 12 e disse loro: se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servitore di tutti. E preso un bambino, lo pose in mezzo a loro, e abbracciandolo, disse loro: chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie me. E chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha mandato. Proseguo, o vuoi aggiungere qualcosa, Claudio?
No, ma diciamo neanche a farla apposta. Dico, noi... Io non ho pensato a quello che tu avresti letto dopo, vero? Però era ben collegato, no? Perché in pratica umiliatevi, cioè bisogna sentirsi niente, invece che andare in cerca di trofei, oppure voglio dire di carriera, perché c'è il carrierismo, anche il Papa ha parlato del carrierismo, vi ricordate? Che si vuol far carriera, ma questo è un... la carriera te la fa fare il Signore con la tua santità, se tu corrispondi alla grazia, se no la carriera che fai su questa terra è ridicola agli occhi di Dio, perché sei ossequiato dagli uomini ma non da Dio, perché tu non predichi Lui ma predichi te stesso. Comunque, Anna, leggi pure,
certo,
che Don Dolindo avrà delle cose importantissime da dirci.
Ecco, capitolo 9, San Marco, sulla pagina 745. Una disputa fra gli apostoli. Chi fra loro era il più grande? Gesù parlò agli apostoli della sua passione, ed essi non solo non ne capirono nulla, ma lungo la strada che conduceva a Cafarno cominciarono a discorrere chi tra essi fosse il più grande. È probabile che, sentendo parlare il maestro di morte, di passione, di risurrezione, essi avessero capito che gli alludesse alla morte dei suoi nemici e dalla sua risurrezione gloriosa dall'umile stato in cui era, all'apice del regno. Perciò, supponendo imminente il suo trionfo, cominciarono a discorrere sul posto che avrebbero avuto nel suo regno. Parlavano sommessamente, proprio come chi si confida delle speranze e fa progetti. Gesù li lasciò discorrere e solo quando furono in casa interrogò qualcuno di essi sul soggetto dei loro discorsi. Saputolo, li radunò tutti intorno a sé per far loro una grande lezione di sapienza e di umiltà. Chi voleva essere il primo doveva essere ultimo e servo di tutti, e chi voleva essere grande doveva essere come fanciullo, anzi come infante. Gesù mostrò loro un fanciullo prendendolo fra le braccia, proprio per mostrare il modello della piccolezza alla quale li chiamava. E poiché essi non capivano quale importanza potesse avere un fanciullo nel regno da lui preconizzato, li esortò ad accogliere i fanciulli come lui stesso, per accogliere il padre che lo aveva mandato, giacché sulle nuove generazioni era appoggiato lo sviluppo della Chiesa. Tutte le grandezze del mondo, fondate sull'orgogliosa affermazione di se stessi, non sono grandezze, ma estrema miseria, poiché l'orgoglio può tiranneggiare, non può dominare. Chi si fa il primo per orgoglio, in realtà si mette in balia delle reazioni altrui e si fa aborrire senza riuscire a porre l'ordine dove comanda. Quale felicità, poi, vi può essere a stare in posti eminenti? Più si sale e più si hanno responsabilità gravissime, più si è in alto e più vengono le vertigini, più si è circondati di onori e più si è esposti alle critiche, alle mormorazioni e dalle ostilità altrui. Non torna conto essere in onore, ma se per l'ordine e la gerarchia si è costretti ad accettare un posto di responsabilità, scusate, bisogna starvi con l'animo semplice dell'infanzia, senza presumere di se stessi e procurando di servire gli altri con le proprie attività benefiche. Con poche parole Gesù capovolgeva tutto il concetto che si aveva delle grandezze terrene ed apriva alle potestà della terra una novella via di pace, togliendo loro tutto quello che è causa di reazione. Egli così ha fondato il suo regno nella pace. San Giovanni, sentendo Gesù che parlava della potestà di chi sta a capo, l'interruppe per esporgli un caso loro occorso. Un tale scacciava i demoni nel suo nome, pur non seguendolo come gli altri apostoli, e si credettero di doverglielo proibire. Evidentemente si trattava di un'anima fedele al Signore e piena di tanta fede in Lui, da ottenere la liberazione degli ossessi. Gesù rispose che avevano fatto male a proibirglielo, poiché quell'uomo non pretendeva formare un'associazione a parte, non era perciò contro di loro, ed operando nello stesso spirito rendeva loro un servizio. Se chi dava da bere ad uno nel suo nome non perdeva la sua ricompensa ed operava quindi soprannaturalmente, quanto più chi nel suo nome scacciava i demoni. Non bisogna contrariare chi fa il bene, ma chi scandalizza le anime con attività perversa, facendole deviare dalla verità, questi, sì, dovrebbero essere eliminati. E sarebbe meglio per loro che uno li sommergesse nel mare con una macina pesante di mulino legata al collo, anziché scandalizzassero le anime. Tutto quello che scandalizza deve essere troncato dal corpo della Chiesa. Le fosse pure legato come la mano al corpo, o come il piede, o come l'occhio, che lo scandalo conduce alla perdizione. La perdizione è eterna. Gesù concluse questa importante lezione con un'espressione abbastanza oscura e misteriosa, che è variamente interpretata. Ognuno sarà salato col fuoco, ed ogni vittima sarà salata col sale. Buona cosa il sale, ma se il sale diventa scipito, con che lo condirete voi? Abbiate voi sale in voi ed abbiate pace tra di voi. La Chiesa di queste esortazioni ci fa intendere il senso delle prime espressioni più oscure, che sono certamente in relazione con ciò che è detto prima. Bisogna avere sale e concordia nelle attività di quelli che lavorano per la Chiesa, sale di sapienza soprannaturale nel valutare ciò che viene da Dio e concordia di pace nell'unire tutte le attività alla gloria di Dio e alla salvezza delle anime. Ci sono anime pervase dal fuoco dello Spirito Santo, come se fosse sale penetrante nelle carni, e ci sono anime immolate, che sono tutte penetrate dalla tribolazione, vittime di espiazione per gli altri. Queste sono le anime contro le quali potrà accanirsi l'ostilità di quelli che hanno la responsabilità di guidare la Chiesa. Certamente bisogna essere vigilanti, perché anche il sale potrebbe diventare scipito, cioè anche le anime più privilegiate potrebbero deviare, ma in questo bisogna farsi guidare dal sale, cioè dalla sapienza del Signore, e bisogna conservare la pace, evitando di suscitare lotte, dissensioni ed inutili persecuzioni. È questo il senso più logico delle oscure parole di Gesù, collegato a tutto il suo discorso. Lo ripetiamo in sintesi, perché sia più chiaro. San Giovanni dice che i discepoli hanno proibito ad un tale di cacciare i demoni nel nome di Gesù. Gesù risponde che hanno fatto male, poiché se li cacciava nel suo nome non poteva essere contro di lui e quindi contro di loro. Chi fa del bene soprannaturalmente non è di ostacolo alle anime. E se chi dà un bicchiere di acqua nel suo nome e per suo amore non perde la sua ricompensa, non la perde neppure, e molto più chi fa il bene alle anime nel suo nome e per suo amore. Amen.
Chi ha orecchie per intendere, intenda. Bravo. Anna, abbiamo due fioretti, cioè sì. Quello di ieri premerebbe, ecco,
sì.
E poi c'è quello di oggi perché è San Pasquale Bailon.
Certo. Esatto.
Sì.
Allora, quello
qui.
Di ieri, che si riferisce allo scapolare, infatti è accennato proprio alla giornata di ieri. Era il 16 luglio 1251 e San Simone Stock, dell'ordine carmelitano, pieno di fede e d'amore, e fondeva il suo cuore innanzi alla Vergine del Carmelo, nella chiesa del convento di Olna in Inghilterra. Egli pregava ardentemente la Vergine per l'ordine suo e la supplicava degnarsi di donare alla sua religione qualche privilegio singolare. Mentre egli pregava, la Vergine, questa gli apparve, corteggiata da una moltitudine di angeli, e porgendogli uno scapolare di colore marrone, gli disse: «Prendi, o dilettissimo figlio, questo scapolare del tuo ordine, segno della mia confraternita, privilegio a te e a tutti i carmelitani. Chi morrà con esso non cadrà nel fuoco eterno. Ecco l'insegna della salute, lo scampo dai pericoli, il pegno di pace e patto sempiterno. Così disse la Vergine, e lasciandogli nelle mani l'abitino, disparve. Da quel giorno l'abitino del Carmine divenne l'insegna di tutti i cristiani, popolani, imperatori e re, sacerdoti e religiosi, vescovi e pontefici, vollero tutti indossare la divisa del Carmelo.
Abbiamo quello di oggi, poi San Pasquale Bailon.
Esatto, San Pasquale Bailon, religioso dell'ordine dei frati minori, svolgendo il suo ufficio di questuante, passava di casa in casa a raccogliere le offerte dei fedeli per la comunità e per i poveri. La sua visita era da tutti attesa come una benedizione. Un giorno una poveretta che aveva una certa antipatia verso il nostro santo, Elisabetta Pallares, tornava a casa dopo essersi trattenuta a lungo con le sue amiche. Avendo lasciato solo il figlioletto di appena 2 anni, lo trovò disteso ai piedi delle scale, insanguinato, moribondo. Il piccolo era precipitato dal pianerottolo della scala per ben 18 scalini, battendo la testa contro una colonna di pietra. San Pasquale, che passava per caso per quella strada, sentì gli urli della donna e corse in suo aiuto. Il religioso si avvicinò al lettuccio del bimbo, che non dava alcun segno di vita. La mamma piangeva dirotto. «Ridatemi mio figlio, pregate Dio che me lo salvi, che viva almeno per un anno ancora, almeno un anno ancora!» San Pasquale mormorò con calma: «Abbiate fiducia, Dio vi esaudisce, il fanciullo vivrà!» E il bambino visse, appunto, ancora un altro anno. È solo la santità, la vicinanza con Dio, che ci fa diventare una vera fonte di consolazione per il prossimo. Il proposito, imitare l'Immacolata, consolatrice degli afflitti, impegnandoci ad essere un angelo consolatore per gli altri. Ecco,
bene, ora noi siamo di partenza e salutiamo tutti voi cari ascoltatori. Abbiamo pregato per voi, voi pregate per noi, perché dobbiamo affrontare anche questo viaggio di questi tempi. Sapete, c'è gente che ha paura di volare, ma dico, vedete, uno che ha paura di volare come fa ad andare in paradiso, che per andare in paradiso bisogna volare, per cui dobbiamo avere fiducia nella Madonna. Ebbene, allora saluti a tutti da Fatima, da Claudio.
E da Anna, ti aspettiamo per il prossimo venerdì in famiglia.
Ave Maria.
Ave Maria, buon rientro, Ave Maria.